Buongiorno, rieccoci ai patimenti settimanali. Allora, ho un po' rimandato la faccenda, però oggi ricominciamo. Domande? Tutto normale. Faccio presente che la lezione di ieri non è stata particolarmente tenera, voglio dire. C'erano un sacco di spunti interessanti, non solo per me, ma anche per voi. Tentate di elaborarli, magari. Una volta ogni tanto potrebbe non essere una cattiva idea. Allora, come?
Dobbiamo messo 3 ore per capire la storia dello scoiattolo nel libro.
Ah, però ci siete riuscite alla fine? Ok, bene, abbiamo avuto dei problemi con gli scoiattoli, i quali sembrano personcine tranquille, ma invece poi non lo sono. Allora, oggi cominciamo con fenomeni economici. Stavo pensando in macchina che c'erano delle eventuali domande che avreste potuto farmi, tanto appunto diciamo che siamo andati liberi sulla questione, relativamente a una cosa che abbiamo detto ieri, ovvero sia al concetto di carriera, se vi ricordate. Abbiamo detto che la carriera è una progressione, un andare avanti in qualche misura, un qualcosa che serve nella nostra concezione al dispiegamento delle energie individuali e alla quella che chiamiamo la realizzazione di noi stessi, termine che ci piace tantissimo. Venendo a ieri, la cosa sarebbe stata opportunamente messa in correlazione con quello che avevamo detto della concezione temporale del progresso. Perché se ci fate caso, tra l'andamento della storia come concepito dall'ideologia del progresso e l'andamento della carriera c'è una coerenza perfetta. Nel senso che la carriera è una linea dritta nella quale io miglioro costantemente. Quindi possiamo dire della carriera più o meno quello che abbiamo detto del progresso. Quindi capiamo perfettamente, volendo, che questo tipo di idea sia nata nel momento in cui nasce il progresso, nel momento in cui nasce il soggetto. È tutto abbastanza coerente. La domanda è vero? Perché apparentemente torna. Ma siamo sicuri di questo?
Nel momento in cui praticamente ci stanno delle discrepanze tra quelle che sono le mete culturali e gli strumenti per raggiungerle, cioè di conseguenza non
è che... Dunque, questo è il problema dell'anomia, come dicevamo, ma il momento dell'anomia non inficia il discorso dell'andamento, diciamo che lo rende più difficile, al limite, però immaginalmente siamo sempre lì. Quello che io mi domando, è vero che immaginalmente siamo sempre lì o ci sono altre dimensioni della questione che possiamo affrontare? E il tutto deriva da cosa? Da una mezza riflessione sul secondo capitolo, se non vado errato, dell'uomo flessibile, che si chiama routine. È interessante perché ci fa scoprire un sacco di cose che non conoscevo neanch'io, ovviamente, tanto perché vi ho detto che, come dite, l'ignoranza è enorme, ma ci fa anche riflettere su uno dei punti centrali del nostro tempo, uno dei tanti punti centrali del nostro tempo. Il fatto che noi riteniamo che la routine sia una specie di tomba spirituale, la ripetizione, che Dio ce ne scampi e liberi, non c'è assolutamente niente di peggio in quello che viene detto e viene ribadito costantemente nei messaggi mediatici, non bisogna scappare a questa cosa, bisogna assolutamente far sì che non ci intrappoli. E questo ovviamente poi ha una serie di prezzi e di stigmi che distribuiamo liberamente nel mondo, per esempio il problema della burocrazia, no? Ne abbiamo parlato anche già più volte, ma burocrazia per esempio è routine. Dal nostro punto di vista noi dobbiamo abolire la burocrazia perché non tanto perché è autoreferenziale, non tanto perché a volte pare assurda, ma perché è routine incarnata, perché sembra di vuotare di senso l'azione di quelli che la mettono in atto. Ora, per la burocrazia vorrei porre un caveat, ovvero sia tenete presente che ne parliamo qui, ma la burocrazia nasce come strumento amministrativo pubblico, non è un qualcosa che noi normalmente coniughiamo del privato. Perché quando ne parliamo in sede d'esame, la burocrazia non è, o perlomeno non dovrebbe, perché è un po' diverso, essere nelle aziende private quanto nel pubblico. Tant'è vero che uno dei punti forti dell'opposizione pubblico-privato con la quale noi viviamo ormai da sempre, io pure più o meno, è che il pubblico non è efficiente perché è burocratico. Pensate alle famose proposte della Bassanini per sentire le procedure, eccetera, eccetera. L'immagine che noi abbiamo è che il privato è snello e il pubblico invece è elefantiaco. Questa è una di quelle immagini sulle quali dobbiamo riflettere, però tenete presente che le cose stanno più o meno così. Si immagina che il privato non abbia questa, come dire, paralisi incipiente che deriva dall'apparato burocratico, che invece è un pregio del sistema pubblico. Il sistema pubblico in quanto assistenziale, in quanto carrozzone, in quanto luogo dove sono stati inseriti centinaia di migliaia, oddio, forse sono troppi, decine di migliaia di persone che non c'entrano niente e che non hanno nulla da fare, perché eccetera. Ora è ovvio che qui c'è un fondo di verità sul quale poi sono state costruite ideologicamente tutta una serie di cose. Detto questo, a proposito della burocrazia per il rapporto pubblico-privato, però, veniamo a vedere invece il discorso della routine che stavamo facendo prima. Il discorso della routine è, come tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso e che probabilmente continueremo a fare, e probabilmente per tutti i discorsi che ci vengono in mente, un discorso contraddittoriale. A dire, racchiude due elementi che sono apparentemente opposti. Nel testo di Sennett trovate due autori di riferimento per questo discorso. Uno è il famoso Diderot, l'altro il non meno famoso Smith. Parliamo di Adam Smith, il padre del liberalismo economico di cui parlavamo ieri. Come tutti i padri, abbondantemente tradito dai figli e dagli epigoni, per cui non è che i liberisti di oggi abbiano un decimo dello spessore del nostro Adam Smith, il quale paradossalmente ci viene rivelato da Sennett come un padre un po' problematico per il liberalismo. Dice Sennett, come si dice di grandissima parte dei testi con i quali abbiamo spesso e volentieri a che fare, che la gran parte dei lettori ha letto soltanto l'introduzione. E da questo ha derivato tutta una serie di idee su Smith, che si è trovato quindi così denominato l'apostolo del liberalismo economico. Il problema è che nel proseguo del testo Smith non è così entusiasta del liberalismo economico. È divertente della discussione. Tanto è vero che si scopre che il padre di un concetto marxiano classico, che è quello di alienazione, che suppongo che avrete sentito nominare, spero, minimo, ecco, è proprio lui. Quello che era il suo avversario teorico. Queste sono quelle cose che rendono lo studio divertente per quando uno arriva a capirle fondamentalmente. Nel senso che Smith è quello che ti comincia a dire una cosa che forse è il caso di valutare, perché avremo modo di riparlarne più volte, per chi dovesse avere il testo a pagina 37. Vi ricordo che avevamo detto di cercare di rimediarli i testi. Non ne vedo proprio un'esagerazione, ma... Ancora? Feltrinelli, dovrebbero tirarvelo, ma... Vabbè. Allora, comunque, a pagina 36, mi correggo, c'è un passaggio della Ricchezza delle Nazioni che dice così. Con lo sviluppo della divisione del lavoro, l'occupazione della stragrande maggioranza di coloro che vivono di lavoro risulta limitata a poche semplicissime operazioni, spesso una o due. Un uomo che spende tutta la sua vita compiendo poche semplici operazioni, in genere diviene tanto stupido e ignorante quanto può esserlo una creatura umana. Quindi, come vedete, non è che ci fosse. Se tenete presente che questo, in linea di massima, è la prima parte della frase, è il credo di Frederick Taylor, che è il padre del taylorismo del quale stiamo per occuparci, vi rendete conto che è un po' complicato immaginare che questo sia il suo ispiratore, visto che ci ha appena detto che tende a rendere la gente più stupida di quanto è possibile questo tipo di prassi. Ecco. Quindi, cosa vediamo? Vediamo che Smith, contro ogni possibile pronostico, è estremamente negativo per quanto riguarda la routine. E uno che teorizza le fabbriche e le industrie ed è estremamente negativo per quanto riguarda la routine è perlomeno interessante, perché insomma abbiamo visto... Immaginiamo, suppongo, che il luogo della routine, a parte la burocrazia, sia anche l'industria e l'azienda. poche azioni semplici, quelle che oggi vengono chiamate procedure. Noi facciamo tutto tramite procedura. La procedura è un'altra figura del letto di procuste, tanto per rimanere un attimo nella questione. La procedura, lo standard, sono tutte cose che noi imponiamo a un tessuto reale, a un tessuto sociale che è estremamente variegato, estremamente complesso, per farci di uniformarlo, per renderlo universale. Noi abbiamo questa aspirazione perenne all'universale che ci porta un sacco di problemi se vogliamo essere onesti, ma comunque questo quindi più o meno è ciò che accade. D'altro canto, Diderot, che invece è uno dei padri dell'illuminismo, no? Saprete, uno degli estensori dell'enciclopedia, quindi insomma, un personaggio piuttosto interessante per quanto riguarda la nostra cultura, ritiene che la routine sia invece qualcosa di estremamente positivo. Paradossalmente, abbiamo detto in qualche modo, stranamente, possiamo dire, tanto per non abusare dei termini, il problema è che Diderot ha un punto di vista su questo argomento specifico che forse non è granché moderno, ma diventa probabilmente, può essere considerato un tantino tradizionale. Diderot si era occupato anche dell'attore. Nel testo che probabilmente affronterete l'anno prossimo, che è sempre un testo di Sennett, che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, ci sono delle bellissime pagine sul paradosso dell'attore di Diderot, che però al momento ci risparmiamo, ma è comunque interessante anticipare questo discorso, questa parte. Stavolta siamo a pagina 33, per chi dovesse incidentalmente trovarsi lì. Una routine non richiedeva la semplice e infinita ripetizione meccanica di una mansione. Il maestro che insiste affinché un allievo impari a memoria 50 versi di una poesia vuole che il testo sia immagazzinato nel cervello dell'alunno per essere recuperato in qualsiasi momento e utilizzato per giudicare altri testi. Giudicare altri testi, interessante la cosa. Nel suo Paradosso dell'attore, Diderot cercò di spiegare il modo in cui l'attore o l'attrice gradualmente scandagliano le implicazioni di un ruolo teatrale ripetendo più volte i relativi versi. E si aspettava di trovare gli stessi effetti virtuosi della ripetitività anche nel lavoro industriale. Vediamo perciò che comincia a emergere un mezzo discrimine, se vogliamo, ovvero sia un modo di concepire la routine che è premoderno e un modo di concepire la routine che invece è più moderno. Il che ha a che fare con un problema che abbiamo già affrontato più volte, ovvero sia l'opposizione tra quantità e qualità. Cosa dice Diderot? Dice: io divento sempre più bravo ripetendo. Divento sempre più bravo ripetendo perché scopro delle cose, perché perfeziono dei gesti, perché li rendo in qualche misura talmente parte di me da compierli senza pensare. Il che non è semplice automatismo, ma è un automatismo di secondo livello, è lo stesso scopo cui tendono gli sportivi, quando si allenano ripetutamente, no? Coloro che fanno tennis, che provano il dritto, perché sono matti, sono dei criceti, no, perché quel gesto diventa parte di loro, e riescono a dosare sempre meglio tutto ciò che è richiesto da quel gesto. Perché quel gesto non è un semplice gesto, ma è un mélange di cose, è un mix di energia, intenzione, inclinazioni, tutto ciò che vi può venire in mente, e può diventare sempre migliore man mano che lo ripeto. Quindi questo è il punto, l'interesse. Chi è che ha da dire cose là dietro di bello, ragazzi? Allora, dicevamo che questo gesto diventa un gesto ottimo. Ed è un gesto che è proprio della persona. Non è un gesto che può insegnare così, semplicemente per via teorica a qualcuno. Per cui vedete che nella concezione tradizionale la ripetizione si integra in un percorso che è qualitativamente di progresso qualitativo, e il paradosso è che questo progresso qualitativo, quindi questa crescita, si attua attraverso il ribadire cose. so chi di voi suona uno strumento, chi di voi fa uno sport a un certo livello, tutti quelli che hanno questo tipo di esperienza sanno probabilmente cosa intendo. Non è un caso che il chitarrista ripeta le sue scale decine di migliaia di volte, non è che non le sa, teoricamente le sa benissimo, anch'io teoricamente le so benissimo, ma nella traduzione pratica del gesto la mia capacità di rendere una scala è una cosa e quella del chitarrista è un'altra, e un grande chitarrista è ancora un'altra, e ogni chitarrista ha un suo tipo particolare di esecuzione. Quindi vedete che paradossalmente, di nuovo, noi raggiungiamo l'unicità individuale, quella di cui si parla tanto, quella che ci piace tanto ribadire con il fatto dell'essere spontanei, con il fatto dell'essere costantemente veritieri, dell'essere genuini, no? Tutti questi aggettivi che in questo periodo fioccano, la raggiungiamo questa unicità attraverso una replica costante. Questo è il punto. Un altro dei tanti meccanismi paradossali della nostra vita e della nostra cultura è questo. Nella ripetizione cosciente, ovvero sia di colui che ripete stando attento a ciò che fa, in qualche modo, nell'attore di Diderot che ripete la sua parte, ripete i suoi versi e man mano che li ripete trova in essi altro, c'è il seme dell'unicità soggettiva. Inutile che vi dica che la famosa unicità soggettiva è più o meno la cultura soggettiva di cui abbiamo già parlato. Perché questa cultura soggettiva, della quale abbiamo parlato le lezioni scorse, io me la faccio ripetendo. Non me la faccio leggendo, sempre andando sempre avanti. Me la faccio tornando indietro, rivedendo quello che ho pensato, ruminandoci sopra, trovando delle domande da formulare, tanto per dirne una. Non è che una cosa che avete capito ieri, oggi è data. Oggi è lì, domani non c'è più. Se non ci tornate sopra, scompare. Se invece ci tornate sopra, scoprite che c'erano altre cose. E questo, come vi ho già detto, è il meccanismo della tesi. La tesi, chi la fa in modo sensato, si accorge che è una specie di spirale che non finisce più, perché si parte con delle idee lungimiranti, no scusate, mirabolanti, e si finisce a restringere, perché c'è talmente tanto da dire su qualunque argomento, che una tesi non basta. Non puoi affrontare tutto lo scibile in una tesi. Devi pian piano accorgerti che quello che tu pensavi era poco, quasi niente, dopo diventa più interessante. E questo, se ci fate caso, è quello che vi ho detto inizialmente quando parlavamo di studio. Questo è studio, non altro. Lo studio è una delle attività dove la ripetizione dovrebbe darsi nel modo assolutamente migliore, no? Per questo dicevamo, se uno legge un libro una volta ci capisce una cosa, se uno legge due volte ne capisce un'altra, se uno legge tre ne capisce ancora un'altra. Però c'è il problema della coscienza. Se io lo faccio meccanicamente è uguale, non cambia nulla. E questo è il punto, il discrimine con cui ci stiamo cimentando adesso è esattamente questo, ovvero sia il tipo di ripetizione di cui parla Diderot non è il tipo di ripetizione di cui parla Smith. Ingannevolmente potrebbe esserlo, ma non lo è. Perché? Perché nella ripetizione di cui parla Smith non c'è più la coscienza. Siamo nella piena meccanicità. Siamo veramente all'equiparazione tra uomo e macchina, quella di cui abbiamo parlato anche ieri, se non vado errato, no? L'uomo si comporta come una macchina. L'uomo non impara nulla perché non c'è nulla da imparare, perché il gesto in sé non ha senso. Capite? È come se nel momento in cui il tennista tira il diritto ci fosse uno che fa così, uno che apre, uno che piega le ginocchia e un altro che dà il colpo. Non funziona. Questi quattro segmenti non hanno più senso. Il senso è nel gesto. Se io il gesto lo infrango, lo spezzetto, lo privo di qualunque sua coerenza interna, il gesto non ha più niente da insegnare. Capite? E questo è quello che fa l'industria, questo è quello che fa, che magnifica Taylor quando comincia a fare il famoso scientific management, la gestione scientifica del lavoro, che è il primo dei metodi organizzativi, delle filosofie aziendali con cui ci andiamo a cimentare. Quindi vedete che ripetizione è facile dirlo, il problema è cosa ripeto, come ripeto, dove, vabbè, dove? Vedremo che è importante anche il dove quando arriviamo alle risorse umane. Però il punto è questo: non possiamo semplicemente dire che la ripetizione è nefasta, perché privarci della ripetizione, in qualche modo, ci priva della capacità di costruzione dell'esperienza, ci priva della capacità di costruzione della cultura soggettiva. Pensiamoci sopra un momento, poi andiamo avanti. La cultura soggettiva, abbiamo detto, è frutto di una nostra rielaborazione. Come la facciamo questa rielaborazione? Perché noi siamo bene o male afflitti da un iperrazionalismo. A noi sembra che probabilmente questa rielaborazione si faccia razionalmente, coscientemente. Il problema è che non è vero, tanto per cambiare. Nel senso che quando la ragione, soprattutto la ragione neocorticale, quella astratta, quella con cui viviamo quasi sempre soltanto noi, si occupa di un qualche contenuto, fa più o meno quello che fate voi. Sì, l'ho capito. Questo da un punto di vista del germogliare dal contenuto di altre implicazioni è nefasto. Il contenuto viene sterilizzato dalla ragione. Allora a noi serve qualcosa che svii la ragione, che ci liberi da questa sua attenzione a occhio di bue che è così mortifera. La ragione deve essere portata altrove. Come faccio a portarlo altrove? Attraverso la ripetizione. Perché una delle cose che dobbiamo dire della ripetizione è che è ipnotica. Non so se avete fatto caso. La ripetizione è qualcosa che a un certo punto ti prende nel suo vortice e ti fa pensare ad altro. Ti fa assolutamente vagare col cervello. Ecco, quello è il momento in cui la ragione non c'è più e il cervello attua tutta una serie di sue procedure cognitive, delle quali noi sappiamo poco e niente, che però ti portano effettivamente a rielaborare i materiali in modo originale. Se tu fai qualcosa di meccanico, se tu fai qualcosa di assolutamente privo di senso, e qui paradossalmente potremmo trovare un aspetto positivo nella routinizzazione di Taylor, il tuo cervello è libero di pensare ad altro, di fare altro fondamentalmente, e scopri cose, ti vengono idee, fai esperienza. Questa è una delle tesi forti di Walter Benjamin, che è un altro autore che non smetterò mai di raccomandare abbastanza, quando ci parla del narratore, quando ci parla del fatto che la vecchia esperienza si costruiva nei racconti, nelle chiacchiere prive di senso, quando si stava intorno al fuoco, quando si pulivano le verdure, si cuciva, tutta una serie di occupazioni che per noi sono assolutamente vieche e disdicevoli. Ecco, però tutte queste occupazioni avevano un carattere, quello di essere appunto ripetitivo e ipnotico. Quindi il nostro la nostra difficoltà oggi è che noi tendiamo a razionalizzare tutti i processi che portano anche poi al generarsi della ragione, e questi processi non sono tutti razionalizzabili. Per cui vedete che c'è anche un altro aspetto della ripetizione. La ripetizione in qualche modo aiuta a non essere troppo razionali. Quindi dovremmo dire di conseguenza che l'operaio è uno dei filosofi migliori che ci è capitato fra le mani, visto che è impegnato a fare la stessa cosa, poveraccio, 8-10 ore al giorno. Dovrebbe essere un filosofo sublime. Però c'è il problema della coscienza di cui parlavamo prima. C'è il problema della cultura soggettiva, c'è il problema dell'intento, c'è il problema della trasformazione qualitativa di quello che stai facendo, che devi sapere, di cui qualcuno deve averti parlato, qualcuno deve averti instradato su questo cammino. Quindi vedete che tra retta e circolo, perché è chiaro che il segno della ripetizione è il cerchio, tutto torna costantemente, retta e cerchio vanno integrati, perché l'una e l'altro hanno senso, è questo che fa la carriera di cui parlavamo ieri. La carriera non è un semplice andare avanti, è un andare avanti crescendo. Che succede se io unisco il cerchio e la retta? Ottengo la spirale, ovvero sia un moto che non rimane sullo stesso piano, ma sale o scende, ovviamente, questo è un punto di vista. Dal nostro punto di vista la carriera è questo, è un tornare su certe occupazioni ad altri livelli, per esempio. Se tu progredisci all'interno di un'organizzazione aziendale, di un organigramma, non è che ti occupi di tutt'altre cose, ti occupi delle stesse cose a un livello superiore. quindi hai altre preoccupazioni, hai altri contatti, hai altri obiettivi, eccetera, eccetera, ma l'attività è quella, non vai da un'altra parte, non scappi. Non so se questo è chiaro. In qualche modo unire il cerchio, unire la retta, problematizza entrambi e rende l'idea di quello che intendeva appunto, che intende Sennett sempre nello stesso libro quando appunto parla di carriera, quello che dicevamo ieri. Non è casuale che la carriera sia uno strumento di realizzazione interiore e individuale. Io attraverso la carriera, quindi attraverso delle ripetizioni che si inseriscono in un flusso, divento sempre più me stesso, perlomeno sempre più quello che ritengo di voler essere, insomma, che si potrebbe andare avanti per parecchio tempo. È chiaro questo discorso? Domanda ingannevole. Vabbè, diamolo per acquisito. Quindi, la routine è un meccanismo che, come vedete, una volta che ci si riflette un minimo sopra, rivela una serie di sfaccettature. Da un certo punto di vista è un meccanismo schiacciante, soprattutto se mancano gli strumenti spirituali per affrontarla. Da un altro punto di vista è un meccanismo inevitabile, anzi prezioso, perché ci permette di raggiungere una maestria nel fare ciò che facciamo che non è paragonabile ad altre, e tra l'altro ci dà una maestria che è assolutamente nostra. Di conseguenza genera degli operai specializzati, genera quelli che erano i maestri delle corporazioni, perché un minimo di divisione del lavoro c'è sempre stata, non è che fosse al di là ovviamente delle famose tribù dei raccoglitori dell'antropologia. In tutte le società che noi conosciamo c'è una forma di divisione del lavoro, e questa forma, soprattutto nelle tradizionali, prende la veste di corporazioni, di gilde, no, di tutta una serie di istituzioni che racchiudono, incorporano tutti coloro che fanno un certo mestiere. Al loro interno ovviamente ci sono dei gradi di bravura, c'è l'apprendista, c'è il, mi ricordo in inglese, journeyman, non me lo ricordo, vabbè, comunque, e poi a un certo punto arriviamo al maestro. Il maestro come fa a trasmettere il suo sapere? Noi immaginiamo che parli, perché ovviamente noi, no, siamo quelli che parlano, per cui o scrive un manuale, oppure parla e racconta le cose. Questo tipo di sapere di cui stiamo parlando, però, come abbiamo visto, non è semplicemente fatto di ragione, ma fatto anche di altro, di altre dimensioni, che sono fisiche, che sono esperienziali, che sono qualitativamente diverse, e non sono trasmissibili a voce. Per cui il maestro come trasmette il suo sapere? Trasmette il suo sapere vivendo con gli apprendisti. Come vi dicevo la volta scorsa, non c'è cesura tra spazio di lavoro e spazio di vita, perché il lavoro, inteso come lo stiamo intendendo adesso, non è semplicemente un'attività che porta a casa lo stipendio alla fine del mese, ma è un modo di vita, è qualcosa di più, è qualcosa che è costantemente interrelato con le altre attività, ok? E trae la sua qualità da quelle altre attività. Questa qualità del lavoro, però, dura, come abbiamo appena detto con Diderot, fino a un certo punto. Oltre questo punto non c'è più, scompare, o perlomeno viene messa seriamente in discussione, è in pericolo. Perché? Perché l'organizzazione e la divisione razionale del lavoro non tiene conto dello spessore qualitativo del lavoro stesso. In qualche misura lo dà per scontato. E quindi pone, diciamo, mina le basi di questo tipo di comportamento per produrne altri. D'altro canto è anche vero che da un punto di vista organizzativo questa eccessiva libertà di movimento dei capimastri o dei maestri o degli operai specializzati, come li chiamiamo, è un problema, perché fa un po' a cazzotti con quello che abbiamo detto delle necessità organizzative e razionali dell'industria stessa. Non si può accettare in un'industria che ci sia qualcuno che fa come gli pare, che sceglie i suoi collaboratori, li promuove secondo sue regole, secondo sue idee che non sono poi oggettizzabili né rendibili in procedure o in codici di scelta e via discorrendo. E tra l'altro questo individuo ci crea una difficoltà ulteriore, perché certe cose le sa fare soltanto lui. perché da un punto di vista di relazioni industriali questo è un problema? Cercate di entrare nel mondo reale, perché il mondo reale funziona così, non è bello, ma bisogna prenderne atto. La relazione diventa simmetrica, lo dica in italiano corrente?
Il capo mastro comunque si sente superiore.
Il capo mastro si sente superiore e?
E gli altri lavoratori inferiori.
E gli altri lavoratori inferiori. Questo però diciamo che è vero, per cui tutto sommato che poi lo senta ci interessa, è giusto. Il datore di lavoro che ne pensa di questa cosa?
Favorevole per la produttività, forse dovrebbe migliorare la produttività.
È favorevole?
Dall'altro è favorevole nelle relazioni umane, appunto di essere l'interno di livello.
Allora, qui abbiamo tirato in ballo le relazioni umane e il fatto che aumentano gli stipendi. Manca un'istanza fondamentale però, che è sottesa da questi ragionamenti, ma che va individuata nella sua purezza in qualche modo. C'è un problema di rapporti di potere. È il rapporto di potere che crea la disparità negli stipendi, è il rapporto di potere che crea anche in parte la differenza all'interno della classe operaia. Perché il rapporto di potere? Perché se il capomastro è l'unico in grado di fare un lavoro, può dire io sto lavoro non lo faccio più e tu non lavori più, fermo l'azienda. So se vi rendete conto da questo. Il che vuol dire che per un momento, per un certo periodo, tra le forze del lavoro e le forze del capitale c'è un rapporto che non dico essere paritario, ma quasi. Tra l'altro faccio presente che questo è il periodo in cui cominciano a nascere i sindacati, è il periodo in cui cominciano a esserci le prime rivendicazioni di classe, c'è Marx, ci sono i partiti socialisti e comunisti, insomma c'è un bel fiorire di attività per certi versi, perché fino ad ora invece c'è stato uno sfruttamento abbastanza selvaggio da parte del capitalismo della manodopera, che è quello che ha motivato Marx quando poi ha scritto il Capitale, no, tra l'altro. Allora, questa situazione, come vedete, è indigesta al padronato per molte ragioni. È indigesta al padronato perché appunto gli impedisce di gestire completamente i processi produttivi, e abbiamo visto che per noi la gestione dei processi è una delle chiavi di rassicurazione e di controllo sull'insieme del reale, e oltretutto lo mette davanti a qualcuno che ha una capacità di rivendicazione attiva, qualcuno che ha delle leve di contrattazione con le quali lui deve venire a patti, per cui è un limite, anche qui da un punto di vista immaginale la situazione non è accettabile. Che cosa accade? Accade che c'è un bel giorno arriva Frederick Taylor. Taylor è ovviamente il padre del taylorismo, come dice in qualche modo la parola, ma non è soltanto il taylorismo, o meglio non è il taylorismo nello specifico che ci può dare la misura del suo influsso, quanto il fatto che è il padre della figura del manager e anche il padre della catena di montaggio, diciamo due delle icone assolute sia del Novecento che del nostro tempo, visto che oggi come oggi una delle incarnazioni più evidenti del modello di successo di cui discutevamo ieri è proprio la figura del manager. Il manager oggi insieme al guru dell'economia, quelli famosi che abbiamo parlato che non capiscono più niente improvvisamente, sono le figure di successo, quello teoricamente cui dovremmo ambire tutti quanti, quello che vorremmo diventare. Allora Taylor cosa fa? Proclama giusto appunto di aver trovato un modo scientifico di gestire le imprese. Vi faccio presente che l'utilizzo del termine scientifico è abbastanza interessante. Uno che aveva fatto una cosa più o meno del genere era Marx, il quale va detto di aver fatto, di aver trovato il socialismo scientifico, non so se avete presente questa cosa. Perché Marx parla di socialismo scientifico e Taylor parla di management scientifico? Faccio presente l'accento di management, vi prego, management, non management. Ok? Allora perché questo ricorso all'aggettivo scientifico per delle teorie che le scientifico non hanno un granché, diciamo, il socialismo le scientifico non c'era nulla. Pure Taylor, insomma, bisogna, no? Cercare di starci un attimo sopra, lo vedremo. Allora perché questi si stancano così, si affannano a dirci che sono scientifici? Qualche idea? Ma non ha molto a che fare con l'idea di scientifico. C'era, se ci stavo dicendo, poi mi sono perso l'ultimo momento. Allora, scientifico perché in qualche misura equivale a dire al riparo da critiche. Noi abbiamo un forte luogo comune sulla conoscenza scientifica, come avrete già ce lo siamo detto più volte, però sia secondo noi, qui anticipiamo un tema che verrà trattato poi a intelligenza dell'ambiente, c'è un'altra forma di eccezionalismo rispetto a quella che abbiamo visto ieri, che è l'eccezionalismo cognitivo, ovvero sì, abbiamo idea che l'unico sapere vero sia il sapere scientifico. E questo suo essere vero lo mette al riparo da critiche, perché se è oggettivo c'è niente da fare, è così, è dato, no? È come una sedia, come un terremoto, che te vuoi criticare una cosa scientifica, no? Questo è un punto di vista del tutto errato sul sapere scientifico che metteremo in crisi nelle prossime lezioni di ambiente, perché lì è ovviamente un altro dei punti, dei momenti problematici in cui si esplica. Però è vero, nel senso che noi abbiamo la tendenza a pensare che il sapere scientifico sia affidabile. Diciamo un qualcosa che ci rassicura. Perché è oggettivo, perché è controllato, perché è fatto da persone che ne sanno più di noi. Lì, tanto per chiarirvi questo punto, vi chiedo di ricordarvi qualcuna delle tante pubblicità che vedete in televisione, se vedete pubblicità in televisione, immagino che capiterà prima o poi, e di ricordarvi quante menzionano scienziati o cose scientifiche, o test scientifiche, o ricerche scientifiche. Tutte, la cosa più stupida del mondo ti viene proposta come risultato di ricerche scientifiche di alto livello, come quell'altro deficiente che cosa fa? Io ho a cuore il mio benessere e di conseguenza seguo le ricerche dell'Università La Sapienza di Roma e ho scoperto che finalmente c'è un deodorante che fa caldo. Allora io mi domando, ma veramente non c'era proprio nient'altro da fare che studiare un deodorante per questo deficiente? O comunque tu per dirmi che hai fatto un deodorante me lo devi travestire da risultato di ricerche scientifiche? Può darsi pure che ci siano ricerche scientifiche, per carità, ma ci sono degli aspetti interessanti da questo punto di vista. Casualmente nessuno vi dice mai quali sono queste ricerche. Ci sono le ricerche in generale. Che vuol dire? Mistero, perché ricerche scientifiche in sé non significa niente. No? Allora cos'è che stiamo intercettando in questo momento? Stiamo intercettando il fatto che noi tendiamo a credere di più a qualcuno che ci dice che è scientificamente fondato, ma è un meccanismo, come vedete, che non ha niente di razionale, è una captatio fiducia, potremmo dire, qualcosa di questo genere, ovvero sia una strategia per fregarci, detto proprio in termini, no? Dieci. Ve ne faccio un altro che poi si è prontamente realizzato. Allora è uscito questo, come si chiama? La crescina, mi pare. Questa cosa che dovrebbe far ricrescere i capelli ai poveri maschietti che si sentono tanto depressi in proposito. Allora mi hanno provato a mollarmela in farmacia e ho detto per carità di Dio, io vorrei perdere pure quelli che ho, per cui si figuri, sempre odiati dei capelli, per cui siamo perfetti così. Allora, che c'era nella pubblicità? Il 90%, mi ricordo comunque, insomma una cifra precisa degli acquirenti si è dichiarata soddisfatta. La prima volta che l'ho vista ho guardato e ho fatto, ma questi che fanno? Seguono tutti quelli che comprano una scatola e le intervistano? Che l'idea era quella, no? So da denuncia pure loro, come la Visa, che speriamo prima o poi denuncino. Lì la cosa è stata più rapida, l'hanno effettivamente denunciati, tant'è vero che dopo 10 giorni, più o meno, c'era il famoso asterisco e sotto diceva risultati di un campione di 300 persone che forse alle quali forse abbiamo chiesto se sono convinti della questione. Però il problema, come vi dicevo, dov'è? Che la formulazione precedente era giusta da un punto di vista, no, di comunicazione, perché era quella che mi dava l'idea della cifra, della quantità, di tutte queste cose, perché a noi razionalmente non ce ne frega un accidente. Noi abbiamo il fascino del numero, abbiamo il fascino della resa modellistica, abbiamo il fascino dell'astrazione, perché noi abbiamo dei problemi profondi. Questo è il punto centrale della cosa. E allora, siccome il sapere scientifico è il sapere che incarna questo fascino per noi, basta che un cretino ci dica che hanno fatto ricerche scientifiche e noi siamo disposti a comprarci gli spazzolini, gli scopini per i cesti, tutto quello che ci passa sotto mano, perché è scientificamente fondato. Capite? Chi se ne frega che è scientificamente fondato? Voglio dire, è necessario che io abbia un criterio di scelta scientifico ogni volta? Quando la scienza è una delle nostre attività cognitive meno affidabili? Tant'è vero che Popper parla di falsificazionismo addirittura e non di verificazionismo. Cioè io vado a chiedere a qualcuno che so che sta quasi sicuramente sbagliando di dirmi che ne pensa. La domanda è chi se ne frega. Direi. Però non funziona così. La nostra cultura, come dicevamo, ha una serie di luoghi comuni, una serie di punti forti, una serie di assiomi non criticati, indiscussi, e di conseguenza quelli che la usano ne fanno anche loro, ricorrono anch'essi a questa strategia. Per cui, che dice Marx? Se io lo chiamo socialismo scientifico, nessuno me lo critica più perché è oggettivamente dato. Sì. Allo stesso modo Taylor dice, allora io faccio il management scientifico. Roberto Re dice che fa il life coach scientifico, probabilmente. Lo facciamo quasi tutti, o perlomeno la gran parte di noi tendono a farlo. Perché? Perché come dicevamo anche ieri, la scienza oggi è fonte di potere. Siamo di nuovo lì. C'è anche la componente del potere, noi facciamo regolarmente finta di non prenderla in considerazione perché siamo chic. Ma non è così. Il potere c'è. Allora, se io riesco a intercettare questo potere e a volgerlo a mio favore, lo faccio. Chiaro? Quindi Taylor fa il management scientifico. Che diavolo c'è di scientifico in questo management? Andiamo a vedere, perché tra l'altro è una delle domande ricorrenti alle quali non riesco a ottenere una risposta decente. Allora, fondamentalmente, prima di tutto, dobbiamo considerare che l'idea di Taylor è quella che ci ha appena fornito Smith, ovvero sia scomporre ogni comportamento produttivo in azioni semplici. Quindi, usando un termine un po' più tecnico, parcellizzare. Tanto troverete una serie di esempi sia sul libro di Zenith che sul manuale, ma per darvi un'idea, nelle prime macchine il saldatore, il maestro saldatore, ci metteva un tot di tempo a saldare un interruttore sulla macchina. Dopo l'intervento di Taylor, questa semplice cosa viene fatta da 13 persone diverse. Tu dirai, c'è una follia, non c'è paragone tra quello che mi costano 13 persone e quello che mi costa invece il maestro. Ecco, invece non è vero, il problema è che effettivamente questa scomposizione del lavoro, del gesto lavorativo nelle sue componenti elementari, permette di sveltire le pratiche, permette di ottenere dei risultati incredibili, diciamo tra virgolette, perché di fatto i risultati teleoristici sono dei risultati impressionanti rispetto a ciò che era prima. Però, c'è sempre un però, ancora non siamo alla scienza, questa è un'idea, è una prassi, come un'altra. Dov'è la scienza? La scienza per esempio entra nel momento in cui cominciamo a cronometrare il gesto. Cominciamo a cronometrare il gesto perché? Perché qui sotto c'è un'altra applicazione dell'azione economica weberiana, ovvero sia c'è quella che Taylor, e qui forse è il fondamento, l'idea scientifica potremmo tra virgolette definirla, il fondamento del tutto è che c'è una cosa che è praticamente intraducibile in italiano e si chiama one best way. One best way, ovvero sia c'è un modo eccellente di fare le cose, uno solo. Qui torniamo a ragionare su quello che dicevamo ieri a proposito del massimo, no, vi ricordate? Vedete che questa è la trasfigurazione dell'idea economica nella prassi. Allora, se un'azione economica è un'azione che massimizza i profitti minimizzando le spese, l'azione pratica di cui parla Taylor è quella che riesce a conseguire il risultato della miglior performance nel minor tempo possibile. È uguale. Quindi la one best way è l'azione razionale rispetto allo scopo nel processo produttivo. Non è un discorso di investimento di capitali e di ritorni, non è un discorso di equilibri tra profitti, ricavi e perdite, ma è un discorso di performance. Parola chiave del nostro tempo, performance. Performance. perfetta per noi, noi viviamo in termini di performance, non è un caso, perché la performance da questo punto di vista è il gesto economico. Tant'è vero che avrete sentito parlare degli eroi socialisti, no? Tanto perché il socialismo non ha a che fare con l'economia. Stakhanov era questo. Stakhanov era uno che riusciva a fare con le metodologie tayloristiche infinitamente più degli altri, lavorava praticamente H24, a volte si fermava per dormire, ma era una cosa così, proprio perché c'era ancora qualche piccolo difetto umano, ma altrimenti se fosse stato per lui avrebbe lavorato 24 ore su 24, a dei ritmi inauditi, tant'è vero che poi è diventato proverbiale, ancora oggi quando uno lavora tanto dice se non Stakhanovista, figuriamoci, in qualche modo ha conseguito l'immortalità, se vogliamo. Allora, questo forse è quello che intende Taylor, no? Anche se ci sarebbe da discuterne, però comunque l'idea generale della scientificità del taylorismo sta qui, nella one best way. Ora, se noi riflettiamo su quello che dicevamo prima della ripetizione, vediamo dov'è il problema. Perché questo gesto che Taylor descrive nelle minime sfumature, quindi Taylor è in grado di dirti a quanti gradi deve essere inclinata la chiave inglese che tu stai maneggiando, quanti gradi d'arco farà il tuo polso quando lo giri, quanto tempo ci metterai a fare questa procedura. Tutto questo è mortifero, perché il poveraccio che è costretto a fare questo gesto per 24, per 8 ore, 9 ore, 10 ore al giorno, non può migliorarlo, perché è già il migliore. Quindi a che gli serve rifarlo? Dov'è che impara qualcosa? Non può. Per definizione non può. Capite? Al di là della pretesa, in qualche modo esorbitante, presuntuosa, chiamatela un po' come vi pare, del fatto che Taylor sia in grado di descrivere il gesto, come se il suo gesto fosse in qualche misura astratto da colui che lo mette in atto. Non so se vedete quanto c'è di cartesiano in questo. C'è la scissione radicale fra corpo e mente, il gesto è previsto dalla mente a prescindere da quello che lo mette in atto, se quello ha un qualche tipo di frattura, se quello ha un qualche tipo di distorsione, se quello ha qualunque motivo, potrebbe farlo meglio in un altro modo forse, ma non può, perché oltre a questo elemento di come dire, progettazione malata in qualche misura, patologica, c'è anche l'elemento del controllo, ovvero sia c'è una classe di persone che sono i controllori che vanno in giro e fanno, si accertano che tutto venga fatto come da protocollo. Quindi se anche tu avessi quella famosa, quel famoso guizzo per il quale secondo te un certo gesto andrebbe fatto meglio in un altro modo, t'attacchi, non sei tenuto, anzi non puoi proprio modificare nulla della tua procedura. Quindi l'uomo nel taylorismo si trova incatenato a delle procedure astratte. Perché il taylorismo immagina di poter descrivere un gesto a prescindere dalla prassi, a prescindere da colui che lo mette in atto, come se il gesto fosse un qualcosa di disincarnato, laddove noi sappiamo perfettamente, a livello anche antropologico, che il gesto è un qualcosa che è pertinente sia alla materia che lo accoglie, che lo riceve, che a colui che lo emette. Il gesto è un processo anch'esso, no? Un processo incarnato, un processo specifico. L'idea che possa esistere il gesto, la one best way, è un'idea completamente e totalmente moderna. Domande? Tempo? Break. Prima di riprendere i nostri lavori e sulla scorta di un paio di domande dei vostri colleghi, volevo ricordarvi il discorso Erasmus, perché mi trovo a far parte anche della commissione Erasmus, ringraziando Dio, perché non avevo abbastanza cose e quindi si è ritenuto che potesse essere interessante accollarsi pure questa. E come dire, c'è da sgombrare una serie di equivoci, secondo me, una serie di idee un po' particolari. Allora, venerdì, non so se lo sapete, ma c'è stata, mi pare che qualcuno di voi forse c'era, c'è stata una riunione col professor Moschini, che è diventato il presidente della commissione, il quale ha spiegato tutta una serie di cose burocratiche per le quali vi rimando a lui, perché io non sono bravissimo, come probabilmente immaginerete in proposito. Però quello che conta è una serie di punti che vanno messi in luce. Allora, prima di tutto, come dicevano i vostri colleghi, l'Erasmus non è un modo per andare a imparare la lingua. ovvero sia, l'Erasmus si presume che voglia dire andare a seguire dei corsi universitari all'estero. Ora è ovvio che per seguire dei corsi universitari all'estero e sostenere degli esami in lingua, uno non può avere una conoscenza scolastica della lingua stessa. Quindi dovrebbe essere in grado di parlare, scrivere e comprendere la lingua del posto dove va. Detto questo, da un punto di vista burocratico, la questione significa avere, se non vado errato, mi hanno anche confermato i vostri amici avere una conoscenza di livello B1, che come vedete già è molto più burocratico. Quindi passare i test al centro linguistico d'Ateneo per la lingua in questione, ottenere questa certificazione e poi sostenere un colloquio con una commissione apposita che valuterà eccetera eccetera eccetera, tanto per vedere come la faccenda diventa burocratica. Questo detto, io auspicherei fortemente che voi andaste a fare l'Erasmus all'estero, chiaramente, come probabilmente è chiaro ed evidente da quello che vi sto dicendo da settimane. Nel senso che l'Erasmus è una di quelle cose che a me, per esempio, dispiace personalmente radicalmente di non aver potuto fare, ma quando facevo l'università io non c'era, per cui diciamo che il problema non si pone. Ma è un qualcosa che dovrebbe e potrebbe probabilmente aiutarvi molto, no? Non soltanto da un punto di vista linguistico, che è comunque utile, ma da un punto di vista di come sono le università all'estero, nel senso che cominciamo a fare qualche paragone, che potrebbe non essere una cattiva idea per un sacco di modi, un sacco di punti di vista. Cominciamo a uscire da questi benedetti gusci nei quali uno finisce più o meno perché vuole, perché ce lo chiudono, perché non riesce a uscire, per un sacco di ragioni. L'Erasmus quindi è un'ottima idea. Come si fa tendenzialmente a fare un Erasmus? Prima di tutto si cerca, si vede qual è la lingua che si parla, perché quello diciamo che è un po' una discriminante. Dopodiché si vede nei vari flussi a disposizione dell'università se per questa lingua ci sono degli insegnamenti che potrebbero essere sostenuti all'estero ed essere, armonici con quelli qui locali, e dopodiché si fa domanda. Quindi c'è da fare qualcosina, insomma, nel complesso. Tra l'altro, da un certo punto di vista, mi sembra anche positivo, perché vi obbliga a muovere un attimo, no, qualche neurone sparuto che è lì da quelle parti. Per cui questo tipo di ricerca va fatta per tempo, nel senso che teoricamente voi dovreste farla adesso. Perché il problema, come diceva il vostro collega, è che se ho capito bene, l'anno prossimo ci sarà il bando a marzo, febbraio-marzo, e le partenze a novembre. Voi a novembre teoricamente siete già laureati. Allora, Allora, tenete presente che potrebbe darsi che fosse una buona idea devolvere un anno per raggiungere un livello, diciamo, di competenza linguistica adeguato, ritardare la tesi e partire l'anno prossimo. Però nel caso uno lo voglia fare, deve anche tenere presente che l'esame che vorrebbe andare a sostenere all'estero non può darlo qui, perché altrimenti non ha più le basi burocratiche per andarci all'estero. Cioè, se voi avete finito gli esami, non potete andare a farla da di fuori al momento. Chiaro? Per cui, se qualcuno decide di farlo, deve farsi due conti. Io credo che i bandi attuali siano scaduti, se non vado errato. Quindi sono arrivato un tantino tardi, come al solito. Però diciamo che può essere una buona idea appunto tenerlo presente per eventuali complicazioni di carriera che possono aversi nel futuro e giocarsi la carta in questione l'anno prossimo. Appunto, tenete presente che richiede questa cosa un minimo di progettualità. Nel senso che uno deve porsi il problema della lingua, deve porsi il problema dell'esame, deve non dare l'esame, fare domanda, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto un convergere di attività che possono essere auspicati. Ripeto, secondo me, se trovate un esame anche lontanamente comparabile ai nostri, andatelo pure a fare all'estero. Nel senso che è un'esperienza che avrei tanto, tanto voluto fare, ma almeno proviamo a farla fare a voi. Altre domande? Prego. Credo che dobbiate sentire sempre il professor Moschini per la questione, però da quanto so io, ne abbiamo parlato anche con la struttura Erasmus dell'Ateneo, il problema della lingua è un discriminante, dovrebbe essere un discriminante, poi di fatto succede che partite voi e vengono delle tappe verificanti dall'estero, per cui si può discutere, ma l'idea della conoscenza a priori è fondamentale, perché è proprio tutta l'inquadratura della questione che non permette di partire senza sapere la lingua, perché per quanto tu vada all'estero, la competenza linguistica per seguire un corso universitario in una lingua che non sai, o ci stai due anni e non hai quello il tempo, oppure è un po' complicato conseguirla. Non so se mi spiego. Cioè, non confondete l'Erasmus con uno strumento di apprendimento della lingua, prego. Le graduatorie credo che dovrebbero pubblicarle una volta controllati tutti i caratteri formali della questione, anche perché sono delle cose che fanno direttamente gli uffici. Non ne ho la più pallida idea. Anche perché se lei arriva con la certificazione del CLA, l'esame di lingua praticamente non lo fa. E quindi già sa che praticamente c'è un livello di eccellenza. Ci saranno da accertare quelli, io credo, dopo, fondamentalmente. A occhio mi sembrerebbe razionale questo, insomma. Non garantisco che quello sia, però a naso direi. Comunque la riunione Erasmus la facciamo domani, per cui diciamo che giovedì sarò un po' più informato. Altro? Ok, eccola. Sul quello che abbiamo detto nell'ora scorsa, c'è bisogno di ulteriori chiarimenti, qualcosa? Allora, a pagina 30 del manuale di Fiona Wilson, ci sono degli interessanti esempi di taylorismo che è il caso di sentire anche per rallentare un attimo la cosa. Allora, parliamo del secondo esperimento condotto da Taylor, perché pure Taylor non è che fosse nato imparato, voglio dire, si è fatto una serie di ossa, e a un certo punto si è trovato a lavorare per una ditta dove si spalava ghiaia. Taylor notò che la prestazione migliore, era di circa 21 libbre per carico, considerando in questo valore sia il peso della pala che quello del materiale da spalare, non che fosse stupido Taylor, per carità. Dopo questa osservazione, alla Bethlehem Steel Company, che era questa cosa, questa ditta dove l'avevano soldato, vennero adottate 8 o 10 tipi di pala diversi, uno per ciascun tipo di materiale in relazione al suo peso, perché si dice Taylor, se io ho una pala che pesa sempre uguale ma il materiale no, spreco della potenzialità di carico nel momento in cui non tengo presente questa cosa, per cui con i materiali più leggeri uso una pala più leggera, con i materiali più pesanti cerco di arrivare al minimo sostenibile, quindi vuol dire che io ogni volta con la palata tiro su il massimo. Questo è il senso del One Best Way di cui abbiamo parlato prima. Per esempio, i materiali grezzi più pesanti si impiegava una pala piccola, mentre per la cenere una pala molto più grossa. In tal modo, uno spalatore poteva calibrare con attenzione il peso della pala con quello del materiale da caricare, evitando di utilizzare una pala leggera con materiali leggeri o viceversa. In precedenza, ogni spalatore utilizzava un'unica pala, caricando con essa sia materiali grezzi che carbone, senza badare agli squilibri tra i vari carichi. Un gruppo di impiegati controllava quotidianamente il lavoro degli spalatori ed assegnava loro nuovi compiti ed istruzioni. Con questa nuova impostazione, il lavoro prima compiuto da un gruppo che poteva contare tra i 4 e i 600 spalatori veniva ora realizzato soltanto da 140 persone. Che è uno splendido progresso dal punto di vista della Bethlehem Steel Corporation, molto meno dal punto di vista dei 450 o 500 che rimangono a casa. Questo è il punto del taylorismo, ovvero sia, il taylorismo è una procedura intelligente per certi versi, abbiamo visto, è chiaro che effettivamente l'idea del variare le pale, il variare i contenuti, le forme, a seconda dei materiali, è un'idea intelligente. Come dire, al miglioramento organizzativo, tuttavia, non corrisponde, come abbiamo visto ieri, una evoluzione dell'approccio al problema del lavoro. Questo è lo snodo problematico col quale ci stiamo confrontando noi oggi, è esattamente questo, ovvero sia che la retorica del lavoro è rimasta quella del Settecento, e tutto il resto no. E quindi da questa retorica si generano una serie di problemi anomici, come dicevamo l'altra volta, no? Perché quello che viene proposto, quello che viene detto, quello che viene passato attraverso i canali anche della socializzazione, è che il lavoro è parte integrante di voi, che voi senza lavoro non sareste, che voi dovete assolutamente lavorare, non solo per una questione economica, ma anche di prestigio, di posizione sociale, di status, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo lavoro non serve. Perché già Taylor nel 1912 aveva cominciato a ridurre drasticamente la richiesta di manodopera. Capito? È lì il punto. A questo tipo d'approccio bisognerebbe rispondere in altri modi, non so quali, oggettivamente, perché mica è facile, di qui dovremmo immaginare una forma culturale praticamente diversa, ma è chiaro che il problema della massimizzazione è un problema serio, perché è lì che non riusciamo a distribuire, cioè noi abbiamo il welfare, come abbiamo detto ieri, come abbiamo cominciato a dire ieri, cos'è? in ultima analisi, come lo definireste questo? Altro termine che usiamo spesso e volentieri senza sapere che parliamo. È un po' vago, sì, questo vorrebbe dire quello, ma essendo una procedura, essendo un insieme di idee, cioè perché, che come si fa, come si ottiene questo benessere, mettiamola così. Con la redistribuzione dei redditi, eccolo il punto centrale, no? Il punto centrale è lì, ovvero sia al rendersi costantemente meno necessario l'impegno lavorativo umano, dovrebbe corrispondere un modo per far sì che la parte, diciamo, economica, la parte di risorse, la parte di sussistenza che ne deriva possa essere distribuita a più persone. Ma questo evidentemente cosa implica? Implica il criticare il paradigma dell'azione economica. Perché è ovvio che se dal punto di vista dell'azione economica la redistribuzione è un furto. Semplicemente. Capite dove è il problema? Nel momento in cui io faccio tanto per ottenere il massimo, per cancello di qua, modifico di là, licenzio questo, licenzio quello, poi arrivi tu che mi chiedi il 33% dei miei profitti per darlo a lei, a lui, a un altro fallito, perché più o meno l'ottica è quella. Con che criterio io te lo do? Non te lo do, basta. Il problema della scarsità delle risorse di cui parlavo ieri è tutto lì. Non te lo do e vado. E vado anche, vedete un po' come pare, sono due delle cose, sono quelle, ma di fatto non c'è modo, perché la questione della redistribuzione delle risorse noi continuiamo a considerarla esclusivamente da un punto di vista valoriale. Ora, non che non ci sia l'aspetto valoriale, adesso ce ne occupiamo. Il problema è che questo tipo di discorso non è più soltanto valoriale, ma è pratico. Se noi vogliamo mantenere in piedi un qualcosa che ricordi il sistema economico come lo ce l'abbiamo oggi, abbiamo la necessità di far sì che tutti o la gran parte abbiano le risorse per acquistare, altrimenti non si va da nessuna parte. Cioè, pensare che il sistema economico possa sopravvivere solamente abbattendo i suoi costi, e nel momento in cui abbatte i suoi costi, che sono in linea di massima ottenuti cacciando via la gente, di fatto impoverisce il mercato dove dovrebbe andare a vendere le cose che crea, vedete che c'è una spirale a scendere, non a salire. Io più licenzio, meno ho gente che compra, più licenzio perché devo produrre meno, meno ho gente che compra perché non chiudo. Non ci sono modi di uscita da questa ottica. Quindi è fondante la rivisitazione di questa idea. La rivisitazione dell'idea che è, uno, che il problema del welfare sia soltanto un problema valoriale, ma adesso ce ne occupiamo, è anche un problema valoriale, evidentemente, ma non è così valoriale quanto oggi è una questione economica. Non si può non pensare a cosa succederà, perché tanto le aziende non riassumono. Voi andate a leggervi tutti i vari rapporti della Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea, della Federal Bank Americana, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è che ci stanno dicendo già oramai da mesi? Che c'è ripresa senza occupazione. Questo è il punto. La ripresa senza occupazione vuol dire che ci troviamo un mercato a pezzi, che non è in grado di sostenere uno sviluppo industriale sensato, perché noi produciamo non solo per il mercato esterno, immagino sappiate questo, ma ve lo chiarisco, ma produciamo anche per il mercato interno. Se il mercato interno non compra, è inutile, perché non riusciamo a fare i numeri, i famosi numeri che ci perseguitano oramai da decenni, no? Quelli dell'economia di scala di cui parlavamo ieri, quelli per i quali il nostro buon Marchionne è dovuto andare in America a cercare di allearsi, no, si è alleato con quelli e non è riuscito ad allearsi in Germania. Perché lo fa? Perché le economie di scala valgono su 5 milioni di vetture, 6 milioni di vetture, e c'è sempre il problema di chi diavolo si compra questi 6 milioni di vetture, ovviamente questo rimane un problema centrale. Però quando loro vi dicono dobbiamo produrre 5 milioni di vetture, non è che ve lo dicono a casaccio, ve lo dicono rispetto a quello che vi dicevo ieri, ovvero sia perché i processi produttivi che sono in grado di mettere in campo diventano economici, quindi rendono un minimo di più quando c'è questa economia di scala in atto. Se tu costruisci 3 milioni di vetture, magari le vendi, però te costano molto di più. Ecco perché non ci sono più le piccole industrie. Non so se vi siete posti il problema di come mai ci troviamo davanti a colossi, per un problema di economia di scala. Ora, è chiaro che il colosso, come dicevo ieri, è la negazione della concorrenza, perché la concorrenza sarebbe fatta da una serie di attori abbastanza normalmente dimensionati che si fanno la guerra gli uni con gli altri. Ma quando io ho uno che da solo c'è il 20% del mercato mondiale, ma che gli racconto? Cioè, come faccio a mantenere la Bugatti, come faccio a mantenere tutta una serie di case che sono state storiche e che sono scomparse, evidentemente, perché non potevano? Perché le loro economie di scala li mettevano fuori mercato, quello che riusciva a fare, i prezzi che riesce a fare il grande non riesce a fare il piccolo. Questo è il punto, detto proprio semplicemente. Però il grande, ovviamente, come vi dicevo, ha un altro tipo di problematica che lo azzanna al collo, ovvero sia a chi vendere tutta sta roba che costruisce. Se io non creo un mercato che è in grado di recepire questa roba, perché la faccio? Che è la domanda fondamentale che credo dovremmo porci un po' tutti. Perché diavolo continuiamo a produrre cose che non servono? Perché così facciamo lavorare la gente? Fosse vero, non è vero. Così facciamo guadagnare le multinazionali, fine, perché la gente ha ricerca. Parliamone. Che tipo di rapporto, dov'è il senso di questa cosa? Come dicevo ieri, quello che dovrete chiedervi voi, perché io forse riesco a morire prima, ma voi credo che ve lo dovrete chiedere, che diavolo stiamo a fare, perché questo è interessante. No? Il senso delle vendite dei garage americani, non so se sapete, la domenica, spesso e volentieri, in luoghi come Wisteria Lane, che forse conoscete perché ci sono le famose casalinghe disperate, aprono i garage e vendono quello che gli avanza. Mi diceva un mio amico, io sono andato in uno che aveva 5 forni a microonde impacchettati. La domanda è, perché cazzo li hai comprati? No che me li vendi, capisco che li vendi, va bene, è giusto che tu li venda, ma andiamo a monte, no? Tu c'hai, che ne so, 3 forni a microonde a casa e già mi sembra uno sproposito, gli altri 5, gli erano regalati oppure erano offerta speciale. Quello è il problema, vedete che l'idea dell'offerta ci dà una buona leva di comprensione del nostro modo di ragionare. L'offerta speciale, di fatto, è una performance. È per quello che noi lo facciamo. Perché non è tanto cosa compri, ma il fatto che stai comprando nel miglior modo possibile. Anche se quello che compri non ti serve. Non so se capite più o meno la questione. Anche se quello che compri non ti interessa, non ti serve, magari non ti piace pure, però è il comprarlo con quello sconto, quel tipo di redditività intrinseca, simbolica che ti affascina, e quindi tu lo compri, vabbè che sarà mai, per 3 euro lo compro, ma che te frega, te serve? No, e allora? Capite? Però è quella l'idea, come mi porto a casa questa cosa per 3 euro? È un colpaccio. Non ci poniamo il problema dell'oggetto, non so se vedete che noi valorizziamo la forma del gesto. Poi dopo te possono vendere di nuovo lo scopino per i cessi, queste cose qui, che, no, voi ridete perché io parlo di scopino per i cessi, ma a me quello che mi affligge dello scopino in questione è che Alessi, voi conoscerete immagino Alessi, ha creato uno scopino di design che si chiama Merdolino, io ce l'ho qui, non riesco a mandarlo giù, ogni volta che ho bisogno di fare degli esempi mi torna in mente questa cosa, dico io no, non ci posso credere che siamo arrivati a tanto, però tant'è, ci siamo arrivati, quindi vabbè. Allora, comunque, ecco il perché mi viene questo esempio che può sembrare paradossale, poi di fatto non lo è affatto, perché vi sfido ad andare a cercare dei ricambi per uno scopino per bagni, tanto per dirne una, vabbè, ma comunque, lasciamo stare. Ad ogni modo, quindi vedete, Alessi mi ha sviato, che stavo dicendo? Ah, il problema delle tasse, della redistribuzione dei redditi. Ora, la redistribuzione dei redditi è, come vedete, visti gli strumenti, un problema che ci interessa da parecchio tempo. Nel senso che è stato preso in considerazione da molti sistemi, da molti grandi governanti, da molti legittimi intelligenti costituzionalisti. Però il problema delle tasse, secondo me, è molto indicativo per il processo culturale che noi stiamo vivendo e per il modo nel quale lo comprendiamo, lo capiamo, eccetera. Se io vi chiedo di definirmi le tasse, che mi dite? Paghiamo le tasse per ricevere servizi. Poi? Proporzionale rispetto al reddito?
Soldi rubati?
Indispensabile per far funzionare la macchina dello Stato? Che? Colmare i deficit dello Stato? Vi faccio notare che sono 20 minuti che parliamo di distribuzione dei redditi e non mi ha detto niente a nessuno. Questo è strano, ma vi dà l'idea della questione, ovvero sia la tassa, le tasse, prima che tutto quello che mi avete detto voi, sono uno strumento di equità fiscale e sociale, o perlomeno dovrebbero essere. Ma nel dettato costituzionale sono questo, quando sono state pensate, erano questo, perché era ovvio che lo fossero. Perché c'era un valore, questo povero valore della solidarietà di cui tutti parlano ma che nessuno pratica mai, che rendeva non comprensibile, quasi spontaneo, il fatto che se io ho incassato tanto e tu non hai incassato una lira, è giusto che io ti dia una parte di ciò che ho incassato. Giusto. Non sto parlando di utile, sto parlando di giusto. Io pago uno sfracello di tasse, ma non me ne sono mai lamentato perché mi pare anche giusto. Dopodiché, che queste tasse vengano o meno usate bene, è un altro problema. Vorrei che capiste sta cosa, perché se no non ci mettiamo d'accordo. Cioè, il punto è che il comportamento del pagamento delle tasse è eticamente connotato. Tutto quello che viene dopo è economicismo, ovvero sia è cominciare a pensare che io, dovendo sborsare una parte dei miei redditi, devo ottenere qualcosa in cambio. Ma chi l'ha detto? Ha tenuto in tempo. Vi faccio presente che quei selvaggi dei musulmani, per precetto religioso, devono devolvere una percentuale dei loro introiti alla beneficenza. Stop! Beneficenza non è che poi gli mandano i servizi, non è che gli fanno qualcosa, no, li danno e basta, tanto perché loro non hanno avuto l'illuminismo e sono dei selvaggi. Ecco, questo noi lo facevamo prima dell'illuminismo, tutti, perché uno dei punti centrali forti del cattolicesimo è aiuta chi non ha, dai da mangiare all'affamato, dai da bere all'assetato, tutti quanti si riempiono la bocca di religione, ma c'è forse uno che la mette in pratica sta religione? Mai! Quindi il problema delle tasse è un perfetto problema che ci dimostra come avvenga l'economicismo. Perché, come vi dicevo, l'economicismo cos'è? È l'applicazione di criteri economici a campi e sfere di vita che non sono economiche. Allora, nel momento in cui tu mi vieni a dire che se io ti pago le tasse mi devi dare un servizio, stai ragionando in termini di contratto. Non stai parlando in termini di valore. Non so se mi spiego. Che può anche essere legittimo, per certi versi. Ma non è possibile assolutizzare questo punto di vista, perché il problema è che tu sei un essere disgustoso se non paghi le tasse. Non so se ve l'ho raccontato, ma in Germania, ve l'ho raccontato? No. Okay. È uscito recentemente un articolo di uno che ha fondato una fondazione in Germania, che è un ereditiero. Un ereditiero, cioè uno che ha incassato un sacco di soldi perché il papà si era comportato bene, diciamo, o perlomeno efficacemente. E in Germania recentemente sono state detassate le successioni. Anche noi. Allora qui continuiamo a rubare a man bassa. In Germania l'ereditiero in questione ha fondato una fondazione perché ha detto: io le voglio pagare le tasse, perché voglio poter guardare gli altri negli occhi. Mi sono venute lacrime agli occhi quando ho letto. Ma voi vi rendete conto che nella nostra sfera culturale c'è uno che si vergogna perché non paga le tasse? Come dire, state un momento e dice: oddio, che bello, almeno uno. E poi sono diventati subito una trentina. I quali hanno detto: non vogliamo una cosa una tantum, vogliamo pagarle sempre. E poi in Italia purtroppo sta cosa ci sfugge. Quando sentite parlare di mancanza di senso civico intendiamo esattamente questo. Cioè, in Germania, che hanno tanti difetti per carità, ma per certi versi sono non a caso l'altra nazione che ha fatto il welfare, perché siamo noi e loro, grosso modo, e lì ci sono dei motivi che poi vedremo in una prossima lezione piuttosto seri, culturali, religiosi, eccetera, c'è oggi qualcuno che non vuole che gli si diano i soldi, ma anzi vuole darli. Per cui hanno fatto una fondazione che vincola il governo a utilizzare i loro soldi per opere pie, opere di assistenza, opere eccetera, eccetera, eccetera. Se ci fate caso, qualcun altro che ha questi sgribizzi lo troviamo, anche se poi lì bisogna andare a sceverare i vantaggi fiscali, i vantaggi d'immagine, eccetera. No? Però sapete per esempio che Bill Gates ha una fondazione benefica che a cui dà milioni e milioni di dollari. Qui i nostri rubano a man bassa.
Magari perché in Germania hanno la certezza che i loro soldi vedono che vengono
sì, ma questi e costruiti. Oh, allora la signorina continua a dirmi della certezza del
vedono quello che fa.
Vedono quello che è fatto, però vi ripeto, questo è un approccio economicistico. Non è qui, il valore non è sottomesso ai risultati. Perché se un valore è sottomesso ai risultati non è un valore. Semplice. No, è troppo comodo in Italia dire vabbè non pago le tasse perché tanto gli rubano. Ok? capito, quello è un problema che viene dopo. Allora tu prima paghi le tasse e poi non eleggi più quelli che rubano, se vuoi essere coerente, no che non paghi le tasse, perché non è così che funziona. Cioè analizzatevi i processi logici, no? Allora, se tu veramente sei preoccupato di come vengono spesi i tuoi soldi, fai in modo che quelli che li rubano se ne vadano a casa, non che me li rivoti per 30 anni di vita, perché allora stai barando da qualche parte, o no? Vogliamo essere un momento coerenti ogni tanto, non dico tanto, ma a tratti, siamo coerenti a tratti, questo è la vita democratica, non chiamarsi fuori, perché vi ripeto, chiamarsi fuori non esiste, non ci chiamiamo fuori. Saprete, immagino che la pianura padana è diventata una camera a gas. È un altro dei problemi dell'ambiente di cui parlavamo ieri sotto un'altra forma, ma di fatto la pianura padana è anche uno dei luoghi dove casualmente pagano tutti in contanti sempre, qualunque cosa tu faccia, paghi in contanti, perché non vogliamo tracce. Poi ci sono le Alpi nei prezzi, a Svizzera, un sacco di cose comode, perché dovrei stare a spendere i miei soldi per gli altri? Ecco, questo è il punto centrale, capite? Abbiamo tutta una serie di grossi, qualcosa da dire? No? Ok. Ad ogni modo, dicevamo, quindi, il percorso di comprensione delle tasse è un percorso che ci indica perfettamente come sta evolvendo la nostra cultura. Le tasse da, diciamo, attività valoriale sono diventate un'attività economica, quindi chiaramente affronte i servizi, perché se io pago devo ottenere qualcosa. Ecco. Però come vedete, siccome prima era un'azione razionale al valore, ha ragione Weber da questo punto di vista. L'azione razionale sta diventando sempre più orientata allo scopo, quindi non solo non mi preoccupo della dimensione valoriale, ma esigo che mi venga dato qualcosa. Tant'è vero che questa cosa dell'esigere è un altro tratto distintivo della nostra cultura. Se voi prendete un testo molto bello di Carlo Mongardini, con cui ho avuto il piacere di laurearmi, che si chiama Economia come ideologia, vi chiarite un sacco di idee, nel senso che, come dice Mongardini, questo è il tempo degli aventi diritto. Nel senso che nella famosa opzione, equazione, diritti-doveri, noi i doveri, come vi ho già detto, credo, all'inizio delle nostre lezioni, ci siamo scordati, sono rimasti solo i diritti. Tanto è vero che, se avete letto le intercettazioni, e lì ci sono dei colmi veramente fantastici, Diego Anemone, dopo aver perso una gara, una delle poche che aveva perso, ha detto che in questo Stato non c'è più il diritto. Lui, io non so se vi rendete conto dell'ironia profonda di questa cosa, no? Dopo aver calpestato il diritto in tutti i modi possibili e immaginabili, quando non ti va bene a te è colpa del diritto che non c'è più. Vabbè, mettiamola un po' così, agli atti, questa cosa. Però, dicevamo quindi che il problema della redistribuzione è un problema centrale. Se lo affrontiamo soltanto da un punto di vista valoriale, abbiamo oggi delle grosse difficoltà, perché questo valore non si vede più, se ne parla tanto, ma non c'è, non viene praticato. Mentre, forse, anche se non è che sia proprio ciò che io adoro di più, un'interpretazione economica della questione potrebbe aiutare, nel senso, come vi dicevo prima, senza una sana redistribuzione dei redditi non va il sistema, non regge, non può reggere. Perché il sistema sta negando uno dei suoi assunti centrali, ovvero sia quello di dare le risorse con le quali poter consumare ciò che viene prodotto. Pensare che qualcuno possa soltanto consumare senza avere uno straccio di risorsa su cui farlo e quindi un'attività che gli permetta di avere questa risorsa in modo continuativo non è economico, al di là del fatto che non è manco valorialmente accettabile. Ci siamo? Un altro degli aspetti interessanti del taylorismo, e qui veniamo a fare un po' degli avvocati del diavolo, è che effettivamente ha delle necessità storiche che lo rendono anche particolarmente interessante. Ovvero sia, come al solito, non possiamo giudicare un qualcosa soltanto così, da una serie di ragionamenti. Per certi versi il costo umano del taylorismo è altissimo, poi lo vedremo un po' più nello specifico, ma l'operaio taylorista è un operaio che è praticamente lobotomizzato, non solo per il senso dell'abitare, ma in generale, perché uscire dopo 8 ore di aver stretto lo stesso bullone sempre, pensateci solo un attimo, fatelo per tutta la vita e poi ne parliamo. Ma è pure vero che Taylor si trova a muoversi in un contesto, in un momento storico molto particolare. Taylor opera all'inizio del Novecento negli Stati Uniti. Ora, qual è il carattere precipuo della manodopera disponibile in quel periodo? Colonie, sì e no, diciamo, le colonie tendenzialmente tenevano a lavorare nelle colonie, che poi era più comodo, l'hanno presi prima quelli delle colonie, però diciamo ci sono anche loro, ma altri? Scusate, forse sento brusio. Contadini di dove? Di quali campagne? Inglesi? Ma chi che c'è? No, allora, i contadini sono una parte della questione, ma non è il problema del contadino quanto quello dell'aggettivo. Ovvero sia, negli Stati Uniti a questo punto della storia stanno arrivando diseredati e sfigati, se mi permettete il termine, da tutto il mondo. No, ci sono i famosi contadini polacchi, avrete sentito parlare della famosa ricerca di Thomas Hernaniecki sulle lettere scritte ai contadini polacchi a casa. Ecco, il contadino polacco, non perché sia nello specifico, ma ci viene l'esempio sociologico, è un notevole torso di broccolo, poveraccio, perché viene dalle campagne della Polonia, che non è sto posto particolarmente avanzato, parla il polacco o il dialetto polacco e basta. Se voi prendete il contadino polacco, quello da Kamchatka, quello della Russia profonda, quello della Sicilia, perché ce n'erano parecchi, ricordiamocelo sempre, questa cosa che è passata di mente insieme agli aventi diritto, noi abbiamo esportato milioni di extracomunitari in giro per il mondo, ma improvvisamente abbiamo un problema a fare i conti, ma comunque, lasciando perdere, che succede? Che questa gente arriva negli Stati Uniti e è inutile. Questo è il problema. È radicalmente inutile. Che ci fai tu col contadino polacco? Così. Come ti attappa la terra? Gli Stati Uniti non hanno un problema di stappatura di terra perché si sono, come diceva giustamente il vostro collega, presi la manodopera per la terra molti anni prima, secoli prima, no? Ce l'hanno, come dire, l'hanno portata lì e ce l'hanno lasciata. Quindi allo stato delle cose in America servono operai. Ma non è che l'operaio, non è come oggi che dice vabbè vado in fabbrica, più o meno mi insegnano e vado. Lì il problema è anche un problema cognitivo. Il contadino polacco non l'ha mai vista la fabbrica, non sa manco di che parliamo, anzi probabilmente si spaventa perché gli mancano i quadri con i quali capirla, perché è un contadino polacco, poveraccio, quello viene da una cultura tradizionale, non viene da una cultura moderna, come il contadino siculo, come il contadino lucano, come il contadino della profonda Francia, tutti quelli che vengono dalla terra ancora sono tradizionali in quel momento. Quindi che pensi di fare, tu americano? Ti fai carico di tutte queste migliaia, decine di migliaia di contadini, li nutri, gli insegni la lingua, gli insegni il mestiere e poi dopo quei 6-7 anni finalmente cominciano a restituirti quello che gli hai dato. L'americano non ci pensa per niente, anche perché, e c'è un motivo culturale, la solidarietà in America non c'è, ma non per cattiveria, per un problema di cultura e di religione, questo poi lo vediamo un'altra volta. Però comunque è un qualcosa che non capiscono e credo che se qualcuno di voi ha letto i giornali se ne sarà accorto per la faccenda per esempio della riforma sanitaria, è una cosa che a noi sembra come dire no, ovvia di più, gli Stati Uniti non riescono proprio a metterla a fuoco questa cosa, no? Perché c'è, come dicono gli americani, there's not a thing like a free lunch, non esiste una colazione gratis, se tu hai qualcosa devi pagare per averla. Se no io non ti do niente, quindi non ti do l'assistenza sanitaria, non ti do gli strumenti di studio, non ti do i sussidi, non ti do la pensione, non ti do niente. Se non te la puoi guadagnare in qualche modo, t'attacchi. Allora, figuratevi se in questo clima mentale questi potessero farsi carico di centinaia di migliaia di persone che arrivavano dall'estero. Non c'era proprio storia. Quindi vedete che, di nuovo paradossalmente, ma comunque contraddittorialmente, Taylor scopre il modo per far vivere queste persone. Perché nel momento in cui Taylor studia uno o due gesti elementari, quell'uno o due gesti elementari li può fare chiunque, anche il contadino polacco. Non serve che mi capisca, non serve che capisca quello che sta facendo, non serve nulla. Basta che prenda la manina e faccia così. Quindi da un punto di vista più ampio, che non contempli il versante psicologico, che per carità è interessante, ma anche lui, insomma, noi tendiamo a sopravvalutarlo un tantino, il taylorismo è la soluzione per questo problema. Ovvero sia consente a centinaia di migliaia di persone di sopravvivere in un ambiente che altrimenti non li avrebbe accolti, manco accannonate, con dignità. Questo è, bisogna dirlo, cioè non possiamo prescindere dalla valutazione del terrorismo senza considerare le qualità della manodopera che era disponibile in quel momento. Una manodopera che in qualunque altro modo, in qualunque altra circostanza, non avrebbe fatto altro che costituire o un fondo di chiaramente malavita organizzata più o meno, come poi per certi versi è accaduto, ma chiaramente è stata una questione più marginale che altro, oppure essere dispersa in compiti veramente brutali come la famosa faccenda delle ferrovie, eccetera, eccetera, che chiaramente anche lì sono stati spesso e volentieri utilizzati, ma comunque insomma non avrebbero potuto contribuire a quello che è stato il primato americano del Novecento se non così. Per cui, come vedete, dobbiamo ogni volta starci un attimo attenti a dare giudizi, non si può trinciare un giudizio e basta. Per certi versi è chiaramente un bersaglio di critica, no? Perché come vi dicevo prima, per esempio, dopo il terrorismo in America non ci sono più sindacati, stavano cominciando, ma dopo il terrorismo finiscono, perché con che contratti? Cioè, come vi dicevo prima, le leve di potere che aveva in mano l'operaio specializzato, ce l'ha in mano il contadino polacco? No, il contadino polacco, se ha qualcosa da ridire, si accomoda la porta, tanto ce ne sono altri 50.000 fuori che aspettano, dov'è il problema? Capite che una manodopera così elementare è una manodopera che è fungibile, come si dice, è intercambiabile, non ha nessun tipo di voce in capitolo, o fa quello che gli dici oppure va via, che non può protestare, che su cosa lo basa la protesta, che gli dice, che fa lui, lo sciopero, lascia il tempo che trova, già allora, oggi fa ridere, ma comunque non è quello il punto, capite, anche lo sciopero comunque prevede i grumiti, prevede gente che entra lo stesso, quelli che si saltano sopra, eccetera, 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 perché è anche una questione di sopravvivenza. Perché ci sono quelli che continuano ad arrivare a Ellis Island, non è che è finita lì. Quindi quelli che intanto hanno trovato un posto se lo tengono stretto, e se per caso c'è un sopruso, amen, lo mandano giù. Se il sorvegliante è troppo violento, se il ritmo è troppo esagerato, se gli scopi che vengono proposti sono esagerati e vanno al di là delle capacità, eccetera, eccetera, fai finta di niente e vai avanti lo stesso, perché poi che fai altrimenti? Che altre opzioni hai? Quindi questa cosa va ovviamente presa in conto. C'è un'altra conseguenza del terrorismo che è particolarmente divertente prendere, tra virgolette, ovviamente, prendere in considerazione oggi, perché oggi che parliamo della società dell'informazione, della società della conoscenza, no, tutte queste cose qui, la formazione, una delle conseguenze maggiori, più problematiche del terrorismo è il de-skilling. Avrete immagino sentito parlare della parola skill, che usiamo spesso e volentieri al proposito, sta per abilità fondamentalmente, una capacità. Per cui noi che abbiamo questo tipo di culto per l'esterofilia abbiamo già fatto tutta una serie di aggettivi e di parole, non so, per esempio un lavoratore è skillato, che lì pure a me vengono i brividi, ma accettiamolo per com'è. Allora, questo skill vuol dire cosa? Vuol dire quello che vi dicevo io prima in ultima analisi, lo consideriamo fuori dal gergo aziendalista corrente, ovvero sia un qualcuno che ha delle abilità particolari. Per cui cosa ci viene detto nella vulgata corrente? Che oggi si può lavorare se si è skillati, più sei skillato e meglio è. Vi faccio presente che noi parliamo del terrorismo ai primi del Novecento, poi parleremo delle risorse umane, ma non vorrei che questo vi conducesse a pensare che non c'è più il terrorismo. Che terrorismo c'è e come, vivo e vegeto, tanto nella forma più corrente è quella che trovate nel manuale e che vi invito a leggere su qualche libro, che è quella della McDonaldizzazione. C'è Giorgio Ritzer che ha scritto dei libri bellissimi su questa cosa e che vi consiglio caldamente di leggere perché danno una bella prospettiva. Se no c'è anche Michael Moore che ha scritto un sacco di cose interessanti, tipo Stupidi uomini bianchi, che si sta come un guanto, e tutta una serie di autori, per cui noi ci troviamo oggi a convivere in un clima dove ci sono alcuni che applicano un paradigma e altri che ne applicano un altro. Non è che non c'è più il terrorismo che è rimasto ai primi del Novecento in America, sia chiaro. Tanto perché lo sappiate, quando esiste l'università dell'hamburger. Come la Befana che tira fuori le cose dal sacco, c'è anche l'università dell'hamburger, che è dove si skillano i manager di McDonald's, poi lì c'è da parlare del concetto di franchising, ma comunque questo skillare di McDonald's è un po' peculiare, perché si traduce in quello che, come quello che dicono gli inglesi, è il training binder, ovvero sia il come si chiama, presente quei quaderni con gli anelli, che uno apre gli anelli e c'è un filare le pagine, ecco, quell'infilare le pagine è il simbolo pratico della procedura, ovvero sia il manager di McDonald's ha il suo bel contenitore con gli anelli e dentro c'è tutto quello che deve fare quando capita qualcosa, quindi il suo lavoro è quel training binder. Oh, grazie, sì, mi ero dimenticato. Dunque, dicevamo che nel portadocumenti di McDonald's, quindi, c'è tutto ciò che può accadere. Tutto ciò che può accadere arriva fino alle frasi tipo che bisogna dire ai clienti, tanto per darvi un po' la questione. Ma un'altra delle cose, per esempio, è l'ordine nel quale vanno girati gli hamburger. Cioè, non è che tu c'hai gli hamburger e te li giri come te pare, li giri secondo una procedura precisa, che probabilmente rientra fra i conti fatti dai manager di McDonald's col cronometro, che ci garantisce che quel tipo di procedura nel girare gli hamburger garantisce equicottura per tutti i pezzi. Tanto per spiegarvi perché non stiamo parlando di qualcosa che è finita, c'è viva e vegeta, bellissimo. Però, come vi dicevo, abbiamo quest'ulteriore problema anomico. Prego. Nel senso che il discorso culturale al quale siete sottoposti, uno dei motivi per i quali siete qui, se non vado errato, è quello di schillarvi, no? Ma l'approccio tayloristico non chiede gente schillata, che se ne dica. Anzi, l'approccio tayloristico richiede che tu ti deschilli, ovvero sia che tu perda le tue abilità. E questo è il punto dolente al quale vengono confrontati coloro che erano operai specializzati. Perché è chiaro che nel momento in cui la Ford, che è stata la prima delle grandi industrie, da cui anche Fordismo come nome della questione, a accettare le idee teoriche di Taylor, nel momento in cui la Ford le accetta, non c'è più spazio per il capomastro. Il capomastro deve fare quello che fanno gli altri, quindi deve passare, no, deve tornare indietro, non deve andare avanti. Deve ridiventare un operaio qualunque, fungibile, sostituibile, quindi perde il suo potere, perde i suoi privilegi economici, se vuole continuare a lavorare, se no può anche andarsene, tanto no, ne troviamo altri 50.000 che fanno questo discorso. Quindi vedete che un'altra delle tracce anomiche alle quali siamo costantemente confrontati, anche se non ve lo dice nessuno, è questa, che da una parte vi si richiede di avere delle competenze, che però non servono a niente sul mercato del lavoro. O spesso non servono a niente, perché qualcuno che ancora lavora sulle competenze, che è soprattutto all'estero, e questo è uno dei motivi per i quali vi invito a avere delle competenze linguistiche, perché poter andare a lavorare all'estero potrebbe non essere una cattiva idea, da tanti punti di vista, non ultimo il fatto che forse all'estero vi valutano, come forse avrete letto nell'articolo che abbiamo letto l'altro giorno. E all'estero qualcuno ritiene che voi possiate avere qualcosa di buono da fare, qui no, o perlomeno qui molto meno. Ora, tenete pure presente che all'estero non è che sia particolarmente diverso da qui, perché il taylorismo c'è anche lì. Quindi, però vedete che c'è un dialogo, mettiamola così, un confronto tensivo costante fra quello che viene chiesto dal sistema economico in pratica e quello che il sistema economico invece ci dice a voce. Allora, il sistema economico in Italia, tanto per dirne una, accusa le università di non far uscire abbastanza laureati. Ma se voi andate a vedere le quote di assunzione dei laureati, praticamente non li vuole, ne assume il 7%, l'8%, gli altri non li vuole. Vi dirò di più, questo porta alla necessità di elaborare dei curricula che sono mutilati. Mia moglie per anni ha dovuto presentare un curriculum nel quale non diceva di essere laureata né dottorata, perché ogni volta diceva, beh, ma lei ha troppe competenze per questo lavoro. Fantastico, no? Che vuol dire troppe competenze per questo lavoro? Qualcuno me lo spiega in termini pratici? No. Che vuol dire che ho troppe competenze? Che lo faccio male? No? Allora, troppe competenze che vuol dire? Vuol dire che velatamente gli stavano dicendo che avrebbe creato dei problemi, perché poi fa mica un lavoro che è tanto sotto di te e accettarlo. Due, che probabilmente avrebbe avuto dei problemi di recriminazione e di rivendicazioni salariali, perché comunque, no, bene o male, tu ti aspetti un certo tipo di stipendio quando hai fatto una certa carriera. Queste sono le aspettative. I problemi dell'università sono questi, voi aspettate di essere accolti in qualche modo quando uscite da qui, ecco, lasciate perdere, perché non funziona così. Per certi versi il mondo del lavoro è meglio di quello universitario, nel senso che lì, se siete fortunati, valutano il merito, e il merito non sono soltanto i pezzi di carta, ovviamente, il merito è come usate la vostra cultura, ed è uno dei motivi per i quali vi sto battendo a rotta di collo sul discorso della cultura soggettiva, perché chi lavora in regime di human resources vere, ovvero sia chi ritiene che l'uomo sia una risorsa, vede se quello che ha davanti il 110 l'ha rubato o no, lo capisce facilmente perché non è difficile. Quindi da quel punto di vista, se avete una cultura soggettiva avete una chance in più. Dall'altro punto di vista, il pezzo di carta serve e non serve, perché appunto l'approccio taylorista non valuta granché l'essere umano. E a questo punto, a questo proposito, vi faccio una piccola specifica in termini di ciò di cui abbiamo parlato le lezioni scorse. È chiaro che il taylorismo ha una certa concezione dell'essere umano. Come sarà questa concezione dell'essere umano? Abbiamo usato delle categorie, vi ricordo, parlando delle concezioni antropologiche. C'è qualcuno che se ricorda? Memoria di breve periodo, eh? Di concezione antropologica, abbiamo detto che esistono delle concezioni antropologiche che guidano i ricercatori, se vi ricordate, e ce ne sono due che sono proprio quelle più ovvie. No. Rousseau e Hobbes. Quando vi dico cercate di usare quello che avete in testa, intendo esattamente questo. Non è che quello l'abbiamo detto 3 settimane fa e diretta. Quello è una cosa con la quale dovreste riflettere su quello che apprendete strada facendo. Il che vuol dire che è evidente che Taylor è un pessimista antropologico. Per Taylor il lavoratore è un bue, e lui lo dichiara, lo scrive, non è che si fa dei problemi. Anzi, sembra la cosa più ovvia del mondo, quindi non ha i famosi peli sulla lingua, non è un fanatico del politically correct. No, lui dice che il lavoratore, essendo un bue, meno pensa e meglio è. E quindi io faccio in modo che lo aiuto da questo punto di vista e non lo faccio pensare per niente, così risolviamo la questione. Capite che evidentemente quando io parlo di risorse umane già sto dicendo un'altra cosa, anche se lo dico male, anche se lo dico brutto, perché risorsa umana vuol dire anche parificare l'uomo all'energia, alle materie prime, ai servizi, alle procedure, ai software, no, sono risorse pure quelle, perché dico risorsa umana e creo un cortocircuito ontologico, se vogliamo. Ma comunque, il fatto che io parli di risorsa umana vuol dire che io sto dando un valore a questa risorsa, e quindi vuol dire che io sono fondamentalmente un ottimista antropologico. Quindi, come vedete, di nuovo, nella sociologia dell'organizzazione troviamo un'altra figura di questa opposizione che ci accompagna da sempre, perché il problema del giudizio sull'uomo noi ce l'abbiamo sempre avuto. È buono o cattivo? Com'è l'uomo? Ecco. Per Taylor il discorso non si pone, l'uomo è cattivo, è stupido, è incapace, è quello che vi pare, tutto quello che vi può venire in mente ditelo, e probabilmente l'avrà sostenuto o pensato. Per cui vedete che in questo tipo di impostazione non c'è posto per una qualità, non c'è posto, non che senso. Poi torna, immagino, a un certo punto arriverà. Allora, dicevamo, non c'è posto per una qualità del lavoro. La qualità del lavoro è, come dire, automaticamente conseguita nel momento in cui si seguono le procedure. Come vedete, questa è l'evacuazione della qualità. Non c'è più la qualità. È la vera produzione di massa. No? La vera produzione di massa che oltretutto arriva in un momento in cui, come vedremo meglio anche l'anno prossimo, ma è comunque interessante dirlo da adesso, gli oggetti sono diventati lo strumento attraverso il quale noi proclamiamo la nostra unicità. Abbiamo visto che l'unicità individuale è un problema vivo nel soggetto moderno, nasce con la modernità e è in qualche misura la trama, la filigrana sulla quale noi agiamo costantemente. Allora noi abbiamo visto che c'era un modo per essere unici, per affrontarla da questo punto di vista, ed era quello di avere una carriera, di avere delle abilità, di avere delle capacità che non erano di altri. Vediamo con Taylor che questo modo scompare. Noi facciamo quello che fanno tutti, quello che ha pensato un altro. Spesso e volentieri non sappiamo neanche perché lo facciamo. La figura dell'alienazione marxiana da questo punto è perfetta. Perché? Perché l'operaio potrebbe, senza nessun problema, non sapere cosa costruisce. A lui passa davanti un pezzo, lui stringe un bullone, che poi questo sia una macchina a gas, una macchina con le ruote, un phon, non lo sa. Quindi, tra l'altro, non è neanche in grado di riappropriarsi simbolicamente del suo oggetto, del suo prodotto, perché va a comprare e non sa cosa compra, non sa cosa dovrebbe comprare, non sa cosa ha fatto. Questa cosa è in qualche misura allucinante, ma è uno dei problemi con i quali ci confrontiamo. Allora, qual è il paradosso ulteriore che troviamo? Che noi chiediamo agli oggetti di renderci unici e questi oggetti sono in serie. sono in serie, sono tutti uguali, non c'hanno niente dentro, mentre l'oggetto costruito dall'artigiano, e vi faccio presente che ovviamente non solo Sennett ha scritto recentemente l'uomo artigiano, ma il vecchio maestro, il vecchio saldatore era un artigiano, il vecchio tornitore, tutti quelli che hanno fatto in qualche misura la storia dell'industria per come la conosciamo, erano artigiani in quanto erano in grado di usare le macchine in modo che gli altri non erano capaci di fare. Quindi c'era un contributo, no, a quello che Simmel avrebbe detto, un versante spirituale nell'oggetto, che creava un oggetto particolare. Allora quell'oggetto forse ti rende unico, anche se io tendo a ricordarvi che delegare la propria unicità a qualcos'altro è pericoloso. Penserete che io sia un patito del Signore degli Anelli, è vero, ma se voi pensate all'anello, l'anello è esattamente questo. Nel famoso unico anello cosa c'è? C'è l'essenza di colui che l'ha creato, e se lui la perde, ha perso, non c'è più. Allora se io sono un mio oggetto e perdo questo oggetto, che ne è di me? Che resta? Domanda abbastanza interessante. Uscì un film anni fa che si chiamava Americani, non so se l'avete visto, può darsi di no, che era una pièce teatrale fatta al cinema, con un bellissimo Jack Lemmon che faceva l'agente immobiliare truffaldino. Era un testo di Sam Stoppard, una grandissima opera. Che succede? Che a un certo punto vanno a cazziare questi agenti immobiliari che si comportavano in modo troppo umano, ovvero sia si stavano rifiutando di vendere degli appezzamenti di palude dei pensionati. Poveracci, un momento di, no, un senso come di esacerbazione morale. Arriva il capo che entra e comincia a insultarli così a gratis, senza dire né a né ba, senza presentarsi, senza niente. Li tratta a pesce in faccia, lui è giovane, loro sono anziani, quindi c'è tutta una serie di urti in questa cosa. E loro a un certo punto riescono a riscuotersi abbastanza e dicono, ma lei chi è? E quello gli fa, lo vedi questo orologio? Io sono questo orologio. L'hai vista la Porsche qui sotto? Io sono quella Porsche. E credo sia una delle formulazioni di questo errore della nostra cultura migliori che abbia visto in vita mia. Cioè lui non è altro che quell'orologio e quella macchina. Secondo lui è un pregio, secondo me no, però insomma poi uno può discutere. Ad ogni modo, come vi dicevo, questo è il problema col quale ci troviamo ulteriormente confrontati, ovvero sia noi tentiamo di costruire la nostra unicità su materiali che sono privi del tutto di qualunque tipo di originalità, materiali che sono qualsiasi. No? Tanto è vero che, non so se l'avete mai, vi consiglierei di cominciare a usare i famosi neuroni. Voi andate in edicola, soprattutto a settembre, cominciano le collezioni. Allora voi trovate, che ne so, una statuetta della Madonna di Lourdes, mi pare, no? C'era per esempio l'ultima, e sopra che c'è scritto, in esclusiva per lei. E ce n'è una pila alta così. Allora tu ti domandi, me le devo comprare tutte io? Perché, no, esclusiva per me, probabilmente devo comprarle tutte 500 o quante sono. Ma di fatto sai benissimo che non è vero, no? Come quando ti mandano una comunicazione pubblicitaria a casa, è tutto ciclostilato e poi c'è la firma stampata però in formato calligrafico, perché pare che te l'abbia scritta proprio a te. Ora, di nuovo, siamo tutti stupidi? Forse no, parecchi sì, ma insomma qualcuno che non è stupido immagino ci sia. Allora perché una strategia così bieca? Perché quello che vogliono comunicarvi, e non a un livello cosciente, perché il livello cosciente da questo punto di vista serve a poco, ma vogliono darvi la sensazione di essere unici. E questa sensazione è talmente profonda in noi, che anche se razionalmente lo capiamo, che tutte quelle statuette o tutte quelle, che c'era anche mi pare, le macchinette dei vigili del fuoco del mondo, le cabine telefoniche, cioè tutta una serie di oggetti che io mi domando, no, chi diavolo è che può fare una collezione delle cabine telefoniche del mondo, ma ci sarà pure probabilmente, visto che li fanno. Eh? Sì, c'è veramente di tutto, di più, ecco, ad ogni modo.
Le targhe,
per esempio a Roma c'è una pizzeria che l'ha messa tutte quante come arredo, perlomeno c'è riuscita a fare qualcosa. Ma la domanda generale è ancora oltre, è perché questo messaggio ridicolo? Perché è ridicolo, è esclusiva per lei, su un prodotto di serie, fa ridere. Non fa ridere, però solletica la nostra esigenza di essere riconosciuti. Qui c'è un problema di riconoscimento, che non è un termine leggero. Riconoscimento è un termine piuttosto impegnativo, che abbiamo scritto con dei colleghi, tra cui il professor De Simone, che forse avrete letto, o vi siete salvati. Vabbè, comunque, scriviamo un testo che si chiama L'Ulteriore, che è un bel libro, tra l'altro, non ve lo dico per cronaca, naturalmente. Però la parte di Pirni che trovate su Charles Taylor sul sito è tratta da quel libro. E appunto ci ponemmo il problema del riconoscimento, ovvero sia cosa diavolo significa essere riconosciuti. Ecco, la dinamica economica attuale, soprattutto da un punto di vista di marketing, è giocata tutta su questo. Ovvero sia sul darci la sensazione di venire riconosciuti in quanto noi, non in quanto un ruolo. Ovvero sia trasformare il rapporto secondario, che è un rapporto di consumo, un rapporto di servizio, quello che vi pare, in un rapporto che diventa primario. Vi do un piccolo esempio, poi ne parliamo la prossima volta, ma per esempio avrete notato che sempre da McDonald's andate e quello che vi gira gli hamburger nella sequenza di cui abbiamo parlato ha una bella patch su cui c'è scritto il nome proprio. Vi siete chiesti perché? Cioè, che me ne frega a me di sapere che si chiama Franco o Franca? Perché siamo amici, esatto. Detto in modo un attimo più tecnico, è perché quella conoscenza genera in me un clima mentale da rapporto primario. Io riesco a trattare male uno che si chiama Franco meno che se ci fosse scritto 18035. E questo lo vedete benissimo nel momento in cui vi telefonano a casa. Pronto, sono Orietta. Già lì sei fregato, perché non gli puoi dire vaffanculo. Se viene male, capite? Ma non ridete, ragazzi, io ve lo volgarizzo apposta. Ma il problema è lì. Nel momento in cui tu sei stato sottomesso a una mossa linguistica, per dirla da Wittgenstein, così ci tiriamo un po' su da questa cosa, devi entrare in quel gioco. Non riesci più a essere scortese, perché uno che te si presenta in qualche misura ti sia imposto e ha posto il livello della conversazione, non sei più formale, capite? E lo sanno benissimo, lo sanno perfettamente. Pure quelli della folla, e tutti, mo pensateci un attimo e vi renderete conto che questa è la prassi. Ed è una prassi strumentale, non è una prassi relazionale. È una prassi strumentale che va a intercettare cosa? Il bisogno di essere riconosciuti. Perché, so se lo sapete, ma da un punto di vista di riconoscimento, quindi di conferma di esistenza, perché parliamo di questo, mi ricordate la settimana prossima di ricominciare il riconoscimento? No, anzi giovedì, grazie. Allora dicevo, da un punto di vista di conferma di esistere, di conferma di esserci, un rapporto primario è molto più pagante che non un rapporto secondario. Perché? Perché il rapporto primario... Vi ricordate la distinzione tra rapporti primari e secondari? Non mi pare così a occhio. Che bello.
Il rapporto primario è più formale,
mentre
il rapporto informale.
Informale, amichevole. Cos'è che chiama in causa il rapporto secondario? Il ruolo. Allora, il rapporto primario è un rapporto tra persone, per certi versi, il rapporto secondario è un rapporto tra ruoli. Il che vuol dire che nel momento in cui noi stiamo interagendo adesso, potremmo essere scambiabili. Nel senso che se io avessi che ho la signorina, o ne avessi un'altra, o avessi un signorino, o avessi, basta dire di massimo, un signore, una signora, insomma, per me sarebbe uguale, come per lei sarebbe uguale se ci fossi io o ci fosse un altro docente, perché noi siamo qui in quanto, trasposizioni in carne di ruoli astratti. Okay? Per cui che io vi interpelli in questa situazione, in qualche misura vi dà la percezione di esistere, ma non tanto come se io vi parlassi perché so chi siete. Okay. Il rapporto amicale, e qui c'è un altro dei problemi che derivano da quello che abbiamo visto dell'economicismo, è un rapporto che non ha ulteriore scopo che se stesso. Io ho un amico e lo frequento non perché mi presenta qualcuno, perché mi porta le prostitute, perché mi dà la cocaina o quello che è, lo frequento perché ho piacere nel frequentarlo. Perché se io lo frequentassi per altri scopi starei facendo un rapporto strumentale. Allora, è evidente che nel momento in cui io frequento il mio amico perché lui mi piace, lui in quanto persona unica, lui ne trae una soddisfazione, un riconoscimento molto superiore, perché quando gli telefono non è che avrei potuto telefonare a chiunque ho scelto lui, ma chiamo proprio lui, allo stesso modo nei rapporti di coppia, allo stesso modo nei rapporti familiari, quelli con cui interagisci sono loro. Non è che tu prendi una signora altina più o meno così, con i capelli castani e che assomiglia e diventa tua madre, no, tua madre è una, stop, non ce ne sono altre, capite? E idem per gli amici, teoricamente. Però il problema è che questo tipo di rapporti genera legami, aspettative, limita la nostra libertà di movimento. Quindi nella nostra cultura il rapporto primario vero, la relazione face to face, come dicono gli americani, sta perdendosi. Questo è il punto, uno dei tanti. E viene sostituita da delle proposte che sono casualmente anche adatte da un punto di vista del marketing. Allora io non ho un amico in carne e ossa, ma ce n'ho 1500 su Facebook. Ora, non so se avete pensato, ma sta cosa dell'amicizia su Facebook è ingannevole. No, perché vabbè, ci saranno pure i miei amici su Facebook, ma io posso avere 2000 amici? Non so se avete notato, il mio sito c'è una carrettata, perché prima giocavamo a United e bisogna avere una banda di 1300 persone, per cui eravamo parecchi. Ma voglio dire, non mi è mai passato per la mente che i 1300 di United fossero miei amici. È gente con la quale mi serviva numericamente. Quindi vedete che di nuovo sto sostituendo la qualità dell'essere amico con la quantità di amici che ho. Perché questa è la nostra strategia per affrontare i problemi. Siccome non ne conosciamo altre, pensiamo che moltiplicando le cose si saldino dei conti, si sazino degli appetiti che abbiamo e che non sappiamo come altro saziare. Ma non è così facile, perché avere 2000 amici su Facebook non equivale ad avere uno col quale andare a parlare. Credo che ve ne siate accorti, temo, no? Quindi questa dinamica, questa trasformazione, questa alchimia costante tra quantità e qualità è uno dei tratti caratterizzanti della nostra cultura. Ed è la stessa che troviamo in Taylor. Taylor sostituisce, crede di sostituire la qualità con la quantità, però di fatto genera oggetti che non servono per qualcos'altro.